Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
Un saluto a chi ci ascolta. Con la regia di Riccardo Righi continua il nostro viaggio seguendo alcune pagine del libro La sopravvissuta, sempre accompagnati dall'autrice Irma Hibert. Ricordo a chi ci ascolta che Irma Hibert vive a Trieste dal 1996. Qui ha costruito la sua vita, lo studio, l'università, la laurea, la sua famiglia. A Trieste sono nati i suoi figli. Pubblicato nel 2022, il libro La sopravvissuta è vincitore del premio Opera Prima Franco Loi e del premio Narrativa Roberto Visintin. Perché presentare questa storia autobiografica? Perché apre una finestra sulla guerra in Bosnia che abbiamo dimenticato troppo presto, l'assedio di Sarajevo. Irma Hibert era allora una bambina. Quando tutto è cominciato aveva 11 anni. La sua era una vita normale di una bambina che con la famiglia vive una quotidianità sicura, proiettata verso il futuro, ma all'improvviso è la guerra. Siamo nel 1992. E la storia di Irma, la storia della Bosnia, è tra un prima e un dopo. In mezzo c'è la guerra. Solo pochi anni fa, ma non ha insegnato niente. E la storia, come sempre, da sempre, si ripete. Oggi la storia dell'Ucraina e tutte quelle storie travolte ancora dalle guerre che si continuano a combattere. Quindi il libro di Irma Hibert è un'occasione per riflettere. Irma, intanto benvenuta.
Grazie mille.
Intanto, come si chiamano i tuoi figli?
Allora, mio figlio più grande si chiama Leandro, la figlia media Anita e la piccolina Celeste.
Ah, quindi sono tre, io ero ferma a due.
Tre, sono tre.
Bellissimi
sì.
Nomi. Allora, torniamo quindi al tuo libro. Siamo ancora sul tuo libro. Quindi, siamo alla guerra. Siamo a un prima e un dopo. Durante la guerra, durante la vita stravolta dal continuo doversi misurare con la morte, anche il tuo libro, in effetti, attraverso i vari capitoli, racconta questo doversi misurare tra il prima della guerra e la guerra. Come nel capitolo I vicini. Credo che sia il terzo capitolo. Anzi, no, è il terzo capitolo. Faccio finta di non saperlo, ma lo so, l'ho letto e mi è piaciuto moltissimo. In questo capitolo scrivi, tra le tante cose interessanti, scrivi che quando iniziarono a cadere le prime bombe, la guerra, leggo, ci mise tutti su uno stesso livello di esseri umani in pericolo. Non c'erano barriere, eravate tutti uguali.
Sì, questo è assolutamente vero. Diciamo che tantissime persone che ho conosciuto nel corso della mia vita, una volta che hanno saputo, no, della mia storia, del fatto che ho vissuto la guerra civile in Bosnia, guerra civile che, come l'altra volta diceva Asra, di stare attenti, che non è stata in realtà una guerra civile, ma insomma semplifichiamo un pochino.
Una guerra di aggressione.
Di aggressione. E, diciamo,
fatto sta però che è combattuta tra la Bosnia e Erzegovina, certo. La Serbia.
Certo, tra insomma le nazionalità, diciamo, presenti, sì, del territorio,
è
certamente.
È diventata la ex Jugoslavia.
Esattamente. E dunque spesso non le persone mi... La cosa che evidentemente è rimasta, no, ma com'è possibile che la guerra sia stata veramente tra fratelli, tra vicini, tra conoscenti, tra amici? E, però non cioè, in parte certamente, no, è stato così, però non tutti erano nemici tra di loro. Si scopre, no, questa grande umanità tra le persone. E noi nel momento in cui scendiamo soprattutto in cantina, no, questo luogo apparentemente sicuro dove nasconderci. Non ci siamo mai chiesti tra di noi, ma questo mio vicino di casa, ma forse è musulmano, oppure forse è croato, forse è serbo, perché non apparteneva veramente alla nostra dimensione. Credo che la maggior parte delle persone erano state davvero colte alla sprovvista. Non era questo tipo di guerra che volevano, cioè non era la guerra che volevano, ma sicuramente non una guerra che portasse alle divisioni di questo tipo. E dunque il fatto che io parli di quest'umanità, e in fondo è questo, no? Quando scopriamo i nostri vicini, scopriamo semplicemente le persone con le quali in quel momento condividiamo una enorme difficoltà del vivere, e appunto gli anni della guerra. Nel mio cuore c'è, forse non le ho dato abbastanza spazio, adesso che ci penso, uno a posteriori magari ripensa come avrebbe potuto, certo, scrivere, ampliare il capitolo.
Difatti questa è sempre una domanda interessante. A questo punto, dopo, che cosa avresti aggiunto, che cosa avresti tolto?
Perché adesso questa domanda mi ha fatto proprio riflettere che non ho scritto in realtà di questa signora che mi è rimasta profondamente nel cuore, e che si chiamava Nada Slavnic. E questa signora, pensate, l'assurdità è veramente della guerra, e quanto ognuno di noi ha delle storie nel proprio cuore, al proprio interno. Quando scoppia la guerra, suo figlio e la nuora e il nipote restano nella parte della città al di là del fiume, dunque nella parte della città che era controllata dall'esercito serbo, e dunque si trovano divisi. Lei si trova, diciamo, dalla parte di noi che subivamo l'aggressione, perché appunto Sarajevo è all'interno di una conca e veniva bombardata dalle montagne circostanti, e questa parte nuova della città, che era sulla linea del fronte, è una gran parte apparteneva al controllo, diciamo, dell'esercito serbo.
Quindi non erano assediati, non erano in guerra.
Non erano, sì, erano diciamo dalla parte,
tra virgolette.
Sì. E lei si trova lontano dalla propria famiglia e soprattutto dal proprio figlio, sapendo molto bene che, essendo in un'età in cui sicuramente l'avrebbero reclutato, perché aveva forse all'incirca 40 anni, suo figlio all'epoca, era ben conscia che quelle granate che venivano dalle montagne, dietro di esse poteva anche esserci suo figlio, costretto ad arruolarsi, come erano costretti tantissimi anche, diciamo, bosniaci o croati che erano rimasti all'interno della città. E non l'aveva mai confessato nessuno, una tragedia nella tragedia che lei vive all'interno del proprio cuore. Ad un certo punto noi questo lo scopriamo, perché lei si avvicina molto da sola, no, alla nostra famiglia, poi mi apre le porte della sua casa lasciandomi prendere in prestito qualsiasi libro. Perché lei era una professoressa universitaria, non aveva una libreria, aveva una biblioteca all'interno della sua casa, un'infinità di volumi. E come se non bastasse, fa anche in modo che il pianoforte che aveva nel suo soggiorno venisse trasportato al piano di sotto, perché io all'epoca non ce l'avevo ancora, lo suonavo soltanto al conservatorio, e dunque lei fa sì che questo pianoforte venisse trasportato nel nostro soggiorno. Dunque una donna che io scopro, e che prima di quel momento, prima dell'inizio della guerra, semplicemente salutavo. Per me era una signora che abitava al quarto piano, di cui non conoscevo la storia e nemmeno le vite.
Questa storia non l'hai scritta.
Questa storia non l'ho scritta, mi è venuta
l'hai
in mente
vissuta,
adesso. Sì.
Ma ancora deve essere scritta.
Sì.
Perché questa professoressa universitaria, Nada, ti sta chiedendo di voler vivere.
E sono molto contenta di ricordarla in questo momento, perché in fondo, dicevamo l'altra volta, che cosa merita di essere scritto, che cosa merita che diventi la trama di un libro? Tutte le persone che ci hanno lasciato un segno, che hanno lasciato qualcosa nel nostro cuore, che ci hanno insegnato qualcosa. Per cui all'interno di questo capitolo dei vicini, di questo scoprire l'umanità degli altri, sicuramente merita un posto, merita un ricordo.
C'è ancora tanto da ricordare attraverso la scrittura. Allora io direi, Irma, di passare alla lettura e poi continuiamo la nostra conversazione. Quindi siamo nel capitolo terzo, dedicato ai vicini, e a te quindi la lettura del tuo libro.
Ormai io ci provavo gusto, mi vergognavo un po' ad ammetterlo, Quando sentivo il suono delle sirene, perché non vedevo l'ora di scendere in cantina, rannicchiarmi sopra il mio piccolo sgabello di legno che ormai portavo sempre con me, perché quella era l'occasione di sentire tante storie. I miei vicini si raccontavano. All'inizio si trattava sempre di bulettini di guerra. Tuttavia, col passare dei giorni, la situazione invece di migliorare precipitava. Le storie raccontate riguardavano sempre di meno la cronaca e molto di più i loro ricordi e le storie delle loro vite. Forse era il modo di pensare ai giorni più felici o semplicemente un modo di far passare il tempo che non sembrava trascorrere mai. Sia come sia, io amavo quei momenti. Erano carichi di vita. Erano storie di balli, amori, viaggi, fughe e ritorni. Passavo ore ad ascoltarle e non mi stufavo mai. Solo quando si tornava a parlare di politica della quale non capivo nulla, mi rendevo conto di quanto gli altri momenti fossero preziosi e unici. Quanto alla politica, era un argomento astruso per me. Non mi era chiaro perché fosse iniziato il conflitto. Non sapevo chi fossero i cattivi. Ascoltavo gli adulti parlare e sapevo solo che alcune persone si erano improvvisamente trasformate in disertori, usurpatori, sognatori della grande Serbia e capivo che c'era qualcosa di negativo in questo. Dicevano che ci stava bombardando l'esercito jugoslavo. L'unica cosa alla quale io riuscivo a pensare era che a scuola, fino a quel momento, ci veniva inculcato che la Jugoslavia con Tito era una bellissima nazione. Bratstvo jedinstvo, ovvero fratellanza ed unione, era il nostro credo. Io andavo a scuola con il grembiule blu e un berretto con la stella rossa e adesso scoprivo che l'esercito jugoslavo ci stava bombardando. Per me era inconcepibile. Ma che ne potevo sapere? Avevo 11 anni. Mi interessavano cose diverse. Ero presa dalle prime cotte a scuola, musica rock, film americani. La politica non poteva essere più lontana dai miei interessi e dalla mia capacità di comprensione. L'unica cosa che mi era chiara e per la quale gioivo infinitamente era lo stop alle attività scolastiche. Mi ricordo che, prima che iniziasse il tutto, mi ero alzata una mattina trovando i miei seduti in soggiorno davanti alla vecchia radio di mio nonno, un pezzo d'antiquariato che non era permesso a nessuno di toccare. Il volume era particolarmente alto e loro particolarmente silenziosi. Sembrava una scena di quelle dei film in bianco e nero, dove si vedono le famiglie sedute intorno alla radio, tutte in silenzio, per poter ascoltare le notizie che giungevano da lontano, cariche di informazioni travolgenti. Quella mattina era così. Percepì che la voce che annunciava le notizie era molto seria e traspirava un certo allarmismo. Si invitava tutta la popolazione adulta a partecipare alla marcia pacifica per reclamare l'indipendenza della Bosnia, come era stato decretato nelle precedenti elezioni. Si avvisava che la situazione era tesa, si raccomandava di evitare gli scontri e di non partecipare ai tafferugli. Con altrettanta serietà si avvisava di lasciare i minorenni a casa. Il notiziario si concludeva con l'informazione che in via tutelare le scuole sarebbero rimaste chiuse fino a data da destinarsi. Accolsi la notizia con un grido di gioia. Non che io odiassi la scuola, ma era il senso dell'obbligo che vigeva tra le mura scolastiche a turbarmi. Avessi saputo che per i successivi 5 anni non avrei più rivisto i miei compagni, i miei insegnanti, che non avrei più messo piede nel vecchio edificio dalle enormi finestre, credo che quella mattina non avrei esultato così. Ma non lo sapevo, non lo sapeva nessuno. E forse, dico solo forse, era uno dei pochi casi in cui la beata ignoranza stava dando un po' di felicità senza che noi ce ne accorgessimo.
Dopo la lettura di queste pagine molto intense tratte dal libro La sopravvissuta, pagine lette e scritte da Irma Hibert, allora le chiedo, Irma, di tornare, ti chiedo di tornare in questa cantina dove la piccola bambina di 11 anni, la piccola Irma, con il suo sgabello, non vede l'ora di scendere per sentire le storie. Già prima ci raccontavi questa storia inedita che troverà vita in un altro libro, la storia della professoressa universitaria Nada. Torniamo alle storie che sentivi, torniamo alle persone, a questi vicini che prima della guerra, in effetti tu li vedevi un po' lontani, il bisticcio è voluto, li vedevi un po' lontani perché li vedevi, cioè, raccontaci tu.
Sì, li vedevo lontani, intanto perché davvero la mia famiglia sembrava non appartenere per nessun motivo a questo, allo spirito di questo edificio, perché intanto questo edificio è in puro centro cittadino, i miei riescono ad ottenere questo appartamento con enormi sacrifici, scambiando un loro piccolo monolocale e l'appartamento di mio nonno, dunque, per avere, come dire, un appartamento più agiato, e si trovano tra persone che erano giornalisti, appunto professori universitari, loro due persone semplici con dei lavori semplicissimi, e dunque soffrivano anche un pochino, no, di questo, perché spesso dicevano: mamma mia, com'è snob questa signora, non risponde mai al mio buongiorno. Insomma, si viveva un po' così, e dunque addirittura questi vicini che veramente uno li vive come lontani, come persone con le quali noi sembrava non avessimo niente da spartire. E quando invece inizia la guerra, tutte queste differenze si appianano, semplicemente spariscono. Non siamo altro che abitanti della Sarajevo sotto assedio, vicini di casa, persone normalissime, comunissime, dove non importava più, appunto, che lavoro uno facesse, quanti soldi avesse o avesse avuto prima del conflitto, e dunque tutti assolutamente uguali. E la cosa bella dello scendere in cantina è veramente un po' per ingannare il tempo, come si faceva, io penso, alla notte dei tempi, no? Quando si dice quando è nato il racconto, per sopravvivere, per dare un senso alla propria vita, per raccontare ciò che le persone all'epoca erano. Ed era un po' così, era veramente come tornare in uno stadio quasi primitivo degli esseri umani, che si raccontano, e che cosa possono raccontare se non la propria vita. E dunque queste persone con un'enorme esperienze tra l'altro ricchissime, e io, insomma, trovo questa cosa curiosissima, e forse in quel momento, forse è la prima volta in cui ho pensato: ma la letteratura è questo, solo che una letteratura totalmente orale, non era più una letteratura scritta, perché erano così carichi di storie, di appunto avventure, di viaggi, di memorie, e certamente si parlava anche della politica, gli adulti parlavano della politica, che io all'epoca non riuscivo a spiegarmi, non riuscivo a capire fino in fondo, perché era totalmente, si parlava negando in qualche modo tutto ciò che eravamo stati fino a quel momento, e ciò che soprattutto a scuola a noi veniva inculcato.
E cioè?
Cioè l'esistenza della Jugoslavia, la non differenza tra i popoli, appunto questo bratstvo jedinstvo. Noi facevamo un giuramento quando all'inizio della scuola, no? Della scuola elementare, vestiti con il grembiule blu, la stella rossa sul capellino in fronte, e io ci credevo tantissimo. Era la cosa che mi ricordo in modo molto forte, sono i canti corali. A scuola si cantava tantissimo, c'erano questi intermezzi tra anche a volte un'ora e l'altra, in cui io, ma proprio cantavo a squarciagola, mi sentivo di essere parte di un qualcosa che era più in alto rispetto a me, era più forte di me, e credevo tantissimo in questa ideologia. Adesso certamente, no, a posteriori uno dice quanto è facile muovere in realtà le masse e la mente, soprattutto dei giovani, no, perché questo accadeva a scuola, io all'epoca non ci vedevo niente di male, ma ti faceva, fin da quando eri piccolo e fino proprio alle tue radici, ti faceva sentire parte di un qualcosa, e tutto questo si stava sgretolando così, e io non riuscivo a spiegarmelo. Ascoltavo un po' i commenti dei grandi, cosa dicevano, chi erano questi aggressori, non mi spiegavo com'era possibile. E dunque è proprio lo stupore di fronte a quando semplicemente scopri che ciò in cui tu credevi, o che ti veniva certamente imposto, ma che tu credevi fermamente, in qualche modo viene meno, e da un momento all'altro non devi crederci più. Ed è un po' lo stupore. Io lo vivo certamente da ragazzina, ma penso che era anche uno stupore che vivevano questi vicini, che vivevano le persone, no, che in realtà la Jugoslavia di un tempo l'avevano vissuta in un modo molto più profondo. C'era una barzelletta che spesso raccontavano soprattutto i miei genitori, che io anche questa solo a posteriori ho capito, no? Si diceva: non potranno mai, okay, un jugoslavo, no? Diceva: ah, non potranno mai pagarmi così poco quanto poco io riuscirò a lavorare. E dunque questo era sicuramente, erano, quando si parla di queste luci ed ombre, sicuramente, no, l'ideologia e il comunismo aveva una sua parte positiva, ma aveva un sacco di parti negative, e questo la popolazione lo sentiva, no? La guerra sicuramente non scoppia dal nulla così come era sembrato a me, per cui c'erano delle cose all'interno che sicuramente non andavano. Oppure un'altra cosa della quale mi ricordo: noi vivevamo con mio nonno Rudolf, e lui era un uomo di chiesa, era molto anziano, insomma, e portava spesso un rosario, ma lo usava solo a casa. E io facevo delle partite a domino con infinite con mio nonno, gli volevo davvero un mondo di bene. E lui questo rosario un pomeriggio lo lascia nella sua stanza, e io mi preparavo, dicevo prima, suonavo il pianoforte, mi preparo per la lezione, dunque mi preparo per andare al conservatorio e penso di farmi bella. Dunque avrò avuto all'epoca, non so, 9 anni, non di più. Vado nella sua stanza e prendo questo rosario e me lo metto al collo, pensando di essere bellissima, perché a me piaceva. Poi lui mi raccontava, insomma, tutte le storie, un po' le preghiere, e insomma vado a fare lezione, e noto che durante, insomma, la sessione la professoressa, insomma, continua a guardarmi, a fissarmi. Io dentro di me pensavo: mamma mia, come mi sono fatta bella, neanche lei riesce a togliermi gli occhi di dosso, devo essere meravigliosa con questo rosario di mio nonno. Ma quando torno a casa scopro che nel frattempo i miei genitori hanno già ricevuto una telefonata. Non facevano parte del Partito Comunista, dicevo prima, erano per due persone davvero semplicissime, ma vedo proprio sbiancare mia madre, guardarmi e mostrarmi già con il dito, no, indicare il rosario che io avevo intorno al collo. E già, ecco, io lì capisco che ho fatto qualcosa che non dovevo. Dicevo prima, luci ed ombre, questa guerra che non è uscita dal nulla, e dunque loro vengono ripresi, tra l'altro tutti e due dipendenti pubblici, e insomma per un semplice rosario intorno al collo. Dunque c'erano delle cose che non si potevano fare, che non si potevano dire, o che non era giusto fare o dire, e dunque tutto un mondo che io percepivo certamente da ragazzina in un modo un po' diverso, no? Tutto questo mondo titino, in qualche modo.
L'ingenuità della bambina. In effetti il capitolo dedicato ai vicini, il terzo capitolo, finisce proprio con questa considerazione che tu fai, no? Quando senti che la scuola è chiusa, e quindi è un inno alla gioia, e dico solo forse, sto leggendo, era uno dei pochi casi in cui la beata ignoranza stava dando un po' di felicità senza che noi ce ne accorgessimo. Quindi la beata ignoranza di Irma, della bambina Irma, che è contenta di non andare più a scuola, come tutti gli altri bambini, penso.
Ma sì, come anche oggigiorno, appena i ragazzi si dice non, per qualche motivo non c'è più il giorno di scuola, festeggiano, perché sanno che è una situazione sicuramente temporanea, cosa che speravamo fino in fondo anche noi.
Allora, il tempo purtroppo è tiranno, siamo arrivati alla fine di questa puntata, e lasciamo l'argomento a scuola per la prossima volta. E intanto grazie a Irma Hibert, e grazie a chi ci ascolta, a Riccardo Righi alla regia, e quindi alla prossima, sempre con questo libro, La Sopravvissuta. Alla prossima.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici triestine, a cura di Mariella Grande.